Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
E allora, come detto, apriamo la nostra pagina sportiva dal ciclismo con la 104esima edizione del Tour de France, giunto alla conclusione della sua seconda settimana. Nelle scorse ore si è chiusa la 15esima tappa con la partenza dall'Aix-Saint-Saulx-l'Église e arrivo alla Puy-en-Velay di quasi 109 chilometri.
190 chilometri.
190, pardon.
Non ti preoccupare, però insomma nel ciclismo mi sa che contano. La tappa l'ha vinta l'olandese della Trek Segafredo Bauke Mollema, questa la sua prima vittoria al Tour de France, in fuga davanti a Diego Ulissi. Ne parliamo con il corrispondente questa mattina, esperto di ciclismo, Fabio Pretrò.
Buongiorno,
buongiorno
Fabio.
Francesca. Buongiorno Francesca, buongiorno Francesca.
Anche con te.
E buongiorno Fabio. E che dobbiamo fare? Questo ci tocca stamattina. Allora Fabio, innanzitutto, com'è andata la 15esima tappa del Tour? Una frazione molto combattuta dove sono successe tante cose. Come si è conclusa la seconda settimana del Tour de France?
Ma allora, oggi ha vinto un coraggioso Bauke Mollema, che è appunto, come avete detto voi, della Trek Segafredo, che se n'è andato tutto solo quando mancavano 29 chilometri all'arrivo, ma faceva parte di un gruppo di 28 corridori che sono partiti stamattina, sin dall'alba, quindi sin dalle prime pedalate, e quindi si sono fatti praticamente tutta la giornata in fuga. È stata una gara, quella di oggi, una tappa divisa in due, appunto il gruppo dei 28 davanti che si sono dati battaglia per la vittoria di tappa e invece dietro i big, dove c'è stato anche una specie di attacco alla maglia gialla Chris Froome, perché ai piedi sul passo piano che antecedeva il col della Peira dei Thailand, una salita di 8 km e 3 con pendenze tra il 7 e l'8%, la maglia gialla Chris Froome ha forato, quindi è rimasto al momento un attimo da solo, poi un suo compagno gli ha cambiato la ruota, però ha perso quei 40-45 secondi. La Jeu Desert di Romain Bardet e tutti gli altri della classifica che erano insieme a lui nel gruppetto hanno allungato, hanno cercato di attaccarlo, ma grazie Froome, grazie ai suoi compagni di squadra, l'hanno riportato sotto proprio ai piedi della salita, e da lì poi non è successo praticamente più niente tra i big. Mentre invece davanti Bauke Mollema se n'è andato, come ho detto prima, ai meno 29 dall'arrivo, e ha centrato il suo primo successo alla Gran Boucle, al Tour.
Allora Fabio, mentre... appunto, dimmi scusami, ti ho interrotto?
Sì. No, mentre per quanto riguarda tutta la settimana che è passata, abbiamo visto due volate martedì e mercoledì di Marcel Kittel, che è arrivato a 5 centri in questo Tour. Giovedì invece c'è stata forse la tappa più importante per noi italiani, visto che Fabio Aru si è vestito di giallo grazie agli ultimi 400 metri di questa della dodicesima tappa, dove era scattato lui, poi l'ha sorpassato Bardet e Uran, grazie al terzo posto, agli abbuoni e a un Chris Froome che si è leggermente attardato proprio negli ultimi, diciamo, 200-300 metri della tappa. Ha perso, vi ricordiamo che era solo a 6 secondi Aru da Chris Froome, e ha indossato la sua prima maglia gialla anche lui al Tour de France, che poi l'ha tenuta un paio di giorni per poi riperderla il terzo giorno.
E invece Fabio, appunto, la vittoria della tappa, dicevamo, è andata all'olandese della Trek Segafredo Bauke Mollema in 4 ore 41 minuti 47 secondi, mentre Diego Ulissi, in esordio al Tour de France, appunto ha vinto la volata per il secondo posto a 19 secondi. Ascoltiamo in proposito proprio le parole di Ulissi a fine tappa.
Partito subito dietro, forse non gli hanno dato troppo peso, qualcuno ha saltato qualche cambio di troppo, nel finale abbiamo provato a ricuscire, però ormai aveva preso troppo margine. Comunque sono soddisfatto della mia prova, ci ho provato fino a fondo, ci riproveremo prossima settimana.
E queste appunto erano le parole di Diego Ulissi a fine gara. Appunto Ulissi è finalmente riuscito a mostrare le sue doti, hanno commentato così in tanti, uno che al Giro d'Italia insomma ha vinto 6 tappe. Altri fatti importanti di questa tappa, come dicevi, sono legati al Froome, che si è fatto sorprendere prima della salita più importante e che poi ha forato, un incidente che gli è quasi costata la classifica, ma alla fine è riuscito a salvarsi, appunto come ci hai descritto prima brevemente, con l'aiuto della squadra. Ecco Fabio, quanto è importante la squadra e la prontezza in queste situazioni?
Ma la squadra è importantissima soprattutto nelle gare a tappe, infatti vediamo che la Sky è sempre presente con praticamente quasi tutti gli uomini a copertura del suo capitano, in questo caso Chris Froome, mentre Fabio Aru, poveretto, il nostro italiano, causa anche due incidenti che hanno di due suoi compagni di squadra che hanno dovuto abbandonare il tour per delle cadute, però si ritrova sempre da solo a dover combattere contro non solo cercare di prendere di avvantaggiarsi e di cercare di prendere la maglia gialla, ma soprattutto anche di stare attento agli attacchi che vengono portati da quelli che sono dietro di lui in classifica. Ricordiamo che la classifica ad oggi è molto corta, perché Chris Froome è in maglia gialla, poi c'è Fabio Aru 18 secondi, Romain Bardet 23, Urana 29, poi c'è Daniel Marti 1,12, Mikel Landa 1,17, quindi la classifica è molto corta, e se non hai una squadra forte che ti porta nel punto clou della tappa o delle tappe che verranno anche, e ci sarà molta salita la prossima settimana, senza una squadra, senza qualcuno che ti aiuti e che ti porti nella miglior posizione nel momento giusto, sarà molto difficile per Fabio Aru poter centrare il podio o, speriamo da italiani, la maglia gialla, mentre Chris Froome, che ha un'ottima squadra, ma come anche Romain Bardet, si è visto oggi che aveva tutti i suoi compagni vicini per poter sferrare l'attacco, che poi non è andato in porto, però aveva un supporto della squadra. Nelle corse a tappe è basilare avere una squadra che ti supporta e che supporta il capitano.
Allora Fabio, noi innanzitutto ricordiamo che stiamo parlando con Fabio Petrò, corrispondente ed esperto di ciclismo. Allora guardiamo insieme alla classifica generale dopo questa quindicesima tappa, che non è cambiata molto, la ricordiamo: primo Chris Froome, seguito da Fabio Aru e poi Romain Bardet, ma una tappa che invece ha cambiato la classifica generale è stata la numero 14, quella di Blagnac a Rodez, di 181,5 km, che ha visto la vittoria di Michael Matthews, mentre Fabio Aru ha perso la maglia. Com'è andata?
Sì, è andata che praticamente come è successo quando Fabio Aru ha preso la maglia, perché Chris Froome negli ultimi 400 metri si è leggermente attardato, qua è successo il contrario. Ha vinto, come hai detto tu Francesca, Michael Matthews, l'australiano che ha battuto Greg Van Avermaet, Boasson Hagen e Philippe Gilbert. Aru si è trovato negli ultimi 2-3 chilometri prima dell'inizio dello strappo, perché l'arrivo era su questo strappo di Saint-Pierre, si è ritrovato dietro nel gruppetto dei big, addirittura Chris Froome è andato a fare la volata ed è arrivato settimo al Tao Grado, ma il gruppo si è allungato molto, ci sono stati dei distacchi e Fabio Aru si è praticamente ritrovato da maglia gialla a secondo in classifica a 18 secondi da Chris Froome. Quindi sono cose che capitano nel ciclismo, forse un po' la giovinezza di Fabio Aru l'ha tradito, perché non doveva trovarsi in quella posizione, lui doveva stare incollato alla ruota di Froome e di Bardet. Forse magari un calo anche di forma, insomma qualcosa è successo in Fabio Aru, però c'è ancora una settimana dove Fabio Aru, c'è tanta salita ancora, dove Fabio Aru potrà sicuramente sferrare qualche attacco, speriamo, nei confronti della maglia gialla.
Fabio, 30 secondi per dirci che cosa ci aspetta in questa settimana decisiva, che è la terza, l'ultima che arriva.
Esatto, domani, oggi per voi praticamente è il giorno di riposo, poi si ricomincerà con tanta salita. Mercoledì saremo nelle Alpi, quindi mercoledì avremo il tappone alpino, chiamiamolo così, con il Col della Croix des Fers, il Col du Télégraphe, il Col du Calibier, il Col du Loutaret, per arrivare a Serre Chevalier. E il giorno dopo si arriverà all'Isoard, che è la forse la tappa a cui tutti temono, perché questa salita che arriva ai 2360 metri è molto molto temuta da tutti. E poi dobbiamo ricordare che sabato, prima dell'arrivo a Parigi, ci sarà l'ultima cronometro individuale a Marsiglia, con una salita di 1,2 km al 9,5%, dove anche qua sarà a favore dei cronomen, ma soprattutto a favore di Chris Froome. Quindi tutti gli altri che vorranno attaccare Chris Froome, se non lo attaccheranno nelle salite, dovranno arrivare almeno con un minuto, se non un minuto e mezzo, nei confronti di Chris Froome, se possono pensare di portare la maglia gialla a Parigi.
E staremo a vedere. Fabio, noi ti ringraziamo per questa panoramica sul Tour de France.
Concludiamo questa prima ora, questa seconda ora, quindi questo programma di oggi, parlando di automobilismo, perché poco fa Lewis Hamilton si è aggiudicato il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Nella gara di casa l'inglese della Mercedes ha letteralmente dominato la concorrenza, tenendo il comando della corsa per tutti i 51 giri del circuito di Silverstone, precedendo il compagno di scuderia Bottas di 14 secondi e riducendo ad appena un punto il distacco del leader della classifica mondiale, che resta Sebastian Vettel.
E infatti la classifica la rivedremo tra poco prima, proprio nella settimana in cui la Ferrari ha fatto esordire il nuovo motore. Il tedesco del Cavallino ha affrontato una serie di difficoltà per l'usura delle gomme e ha chiuso solo al settimo posto, mentre Raikkonen è finito sul gradino più basso del podio, il terzo, alle spalle delle due frecce d'argento. Del Gran Premio di Gran Bretagna abbiamo parlato poco prima dell'inizio del programma con l'esperto di motori della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi. Ascoltiamolo al microfono di Dario Castaldo.
È stata una marcia trionfale per Lewis Hamilton e per la Mercedes. Per la prima volta, se vogliamo, questa è stata forse delle quattro vittorie di Lewis la più schiacciante, la più convincente. Preparata sin dal venerdì con ottime prove, messa, se vogliamo, un po' in discussione, no, dalla fragilità che forse resta l'unico tallone d'Achille della squadra campione del mondo, con il problema del cambio che ha frenato Bottas, ma che diciamo non ha impedito al finlandese poi di agguantare il secondo posto. È stata una gara caratterizzata da alcuni duelli come quello tra Vettel e Verstappen, dalla rimonta di Ricciardo dall'ultimo posto al quinto e negli ultimi due giri da un inconveniente che ha reso, se vogliamo, peggiore lo scenario finale della Ferrari che poteva portare a casa un secondo e un quarto posto, si ritrova invece con Raikkonen terzo e Vettel addirittura settimo, con un solo punto ormai di vantaggio su Hamilton per un guaio al gomma anteriore sinistra. I due piloti hanno accusato questo problema, la gomma si è disfatta, almeno quella di Vettel, e questo ha comportato una sosta supplementare. Vettel è stato anche fortunato perché è andato addirittura lungo sull'erba, ha dovuto compiere un giro tre ruote, per sua fortuna la macchina non è uscita danneggiata, ha potuto riprendere, appunto, chiudere il primo giro finendo a punti.
Andrea, prima di parlare proprio dei guai della Ferrari, ascoltiamo la gioia di Lewis Hamilton che si è definito al settimo cielo.
You feel on top of the world when you live to your own expectation and you feel like you're living to your potential, you're performing at your potential, it's like you're on cloud nine.
Queste, insomma, le parole del vincitore del Gran Premio di Gran Bretagna. Come detto, torniamo a parlare dei problemi degli pneumatici della Ferrari. È possibile che possano essere legati al nuovo motore che il Cavallino ha lanciato proprio a Silverstone?
No, nel senso, le prestazioni migliori le ha fornite la Mercedes, cioè la Mercedes ha girato circa, il miglior tempo in gara di Hamilton è stato circa un secondo più veloce di quello di Vettel. Se fosse stato un problema legato alle eccessive prestazioni, anche la Mercedes ne avrebbe sofferto. Anzi, semmai la preoccupazione è proprio data dal fatto che il motore della Ferrari non ha fatto la differenza, il nuovo motore della Ferrari non ha fatto la differenza in questa gara. No, il problema delle gomme è tutto da studiare, lo stanno analizzando appunto i tecnici della Pirelli, le gomme saranno portate poi nei prossimi giorni a Milano, ma non hanno nulla a che vedere con la potenza. Certamente tutti i team hanno scelto una strategia un po' aggressiva, no? Con una sola sosta da parte delle gomme medie, usando soltanto soft e super soft, e chi come appunto Vettel e Verstappen avevano anticipato molto la sosta, poi hanno un po' pagato dazio, perché anche Verstappen è stato chiamato, diciamo, a una pit stop precauzionale proprio per evitare che sorgessero dei problemi sulla gomma, come era capitato appunto a Kimi e a Seb.
Andrea, 7 giorni fa, dopo lo Spielberg, dopo l'Austria, dicevamo che questo Bottas, che sembrava in grado di infastidire persino Hamilton nella corsa mondiale, poteva diventare indirettamente un alleato di Vettel, perché avrebbe potuto togliere punti al compagno di scuderia. Adesso hai l'impressione che invece rischierà di essere proprio il motivo per il quale Vettel non vincerà il mondiale, cioè che se le due Mercedes sono così superiori alle Ferrari, per Vettel l'obiettivo di ogni Gran Premio rischia di tornare ad essere il terzo posto?
Ah, io non ho questa visione così pessimistica. Io credo che la superiorità della Mercedes sia legata anche alle caratteristiche di Silverstone, che forse, probabilmente, già in un derivio di una Ferrari più vicina e insidiosa per le Mercedes. Certo, Bottas è un brutto cliente, per Hamilton, e tanto più lo è per Vettel. È un pilota, diciamo, magari non appariscente nelle dichiarazioni, sempre molto sulle sue, ma di grande sostanza, insomma, veloce. Io sono convinto che senza il conveniente del cambio, che lo ha relegato in nona fila e lo ha, se vogliamo, condizionato nella qualifica, probabilmente non solo avrebbe acchiappato sabato la prima fila, ma avrebbe conteso forse la pole position fino all'ultimo, perché in qualifica ha usato le gomme soft 5-2, quindi ha avuto meno, diciamo così, confidenza con le super soft. Nel momento in cui è andato in Q3, altrimenti sarebbe stato lì davanti, insomma, e oggi ha avuto gara un ritmo eccezionale.
Nelle ultime settimane, con i vari confronti e le polemiche tra Vettel e Hamilton, abbiamo dedicato poco spazio a Ricciardo, che in Inghilterra, dopo 5 gare a podio, è finito al 5º posto, eppure, se possibile, ha fatto vedere più a Silverstone di quanto non avesse fatto vedere pur negli ottimi 5 ultimi Gran Premi.
Ma devo dire che Verstappen e Ricciardo oggi hanno veramente divertito i 300.000 tifosi e noi con loro, perché sono stati autori di una gara eccezionale. Uno ha praticamente annullato, se vogliamo, la superiorità tecnica che la Ferrari ha ancora sulla Red Bull, e parlo di Verstappen, che all'inizio si è tenuto dietro per 20 giri uno scatenato e indiavolato Vettel, facendo braccio di ferro, facendo appunto cose sportellate alla sua maniera. Ed era tante gare, era da Monaco che non arrivava al traguardo. Dall'altro abbiamo un Ricciardo che è stato esuberante, all'inizio ha anche commesso un errore, si è ritrovato a ripartire da ultimo dopo essere finito sull'erba per aver fallito l'attacco a Grosjean, ed è risalito al 5º posto facendo una serie di sorpassi incredibili. Ci sono due piloti, francamente, io se fossi la Ferrari cercherei di prendere almeno uno dei due.
In conclusione, il prossimo appuntamento, prima lo accennavi, adesso c'è una domenica di riposo, tra due si torna con il classico appuntamento dell'estate in Ungheria. Che cosa ti attendi dal Gran Premio di Budapest?
Come dicevo prima, mi aspetto una Ferrari più vicina alla Mercedes, ma soprattutto sarà una battaglia bellissima, perché il mondiale è come se ripartisse da zero. Abbiamo due piloti in una distanziati di un solo punto, quindi con un Hamilton sicuramente gasatissimo, un Hamilton pericolosissimo sicuramente dal punto di vista della Ferrari, perché a Budapest ha già vinto 5 volte, quindi è una di quelle piste che lo esaltano un po' come questa di casa sua.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.